Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Per una nuova puntata questa domenica con Big Mag, che apriamo con la Toscana tornata in piazza nelle scorse ore con presidi e cortei spontanei dopo la notizia dell'abbordaggio da parte di Israele in acque internazionali delle barche della seconda flottiglia dirette verso Gaza. Di nuovo dunque manifestazioni spontanee autoconvocate, come è avvenuto la sera del blocco della Global Sumud il 1 ottobre scorso. A bordo di questa anche la toscana Margherita Cioppi, partita sull'imbarcazione Karma, rientrata in Italia dopo essere stata intercettata, arrestata e conseguentemente espulsa dal governo israeliano. Una spedizione umanitaria che ci viene raccontata con la testimonianza della stessa Margherita, che poi sarà protagonista di un incontro con il pubblico il prossimo 20 ottobre presso la biblioteca di Barberino Tavernelle. Sentiamo un passaggio dell'intervista che abbiamo raccolto.
Il momento dell'identificazione, quindi da quando siamo sbarcati al porto di Ashdod, abbiamo vissuto un'esperienza estremamente militarizzata, un esercito intero pronto a sbeffeggiare 461 attivisti e attiviste, negando loro qualsiasi diritto. Tra tutte queste persone una sola è riuscita a contattare il proprio avvocato via telefono, che è un diritto sancito, insomma non è niente di che. Non ci davano acqua da bere, anzi quando la chiedevamo le soldatesse con un'aria estremamente provocatoria prendevano le bottigliette e le svuotavano ai loro piedi. La grande forza condivisa è stata quella di essere tutte insieme e tutti insieme. C'erano due bracci della prigione di alta sicurezza in cui erano rinchiusi tutti gli attivisti della flottiglia, uomini da una parte e donne dall'altra. E questo il momento in cui siamo arrivate nel cortile del carcere, in cui campeggiava una foto enorme di Gaza in macerie con la popolazione palestinese che veniva sfollata, e una scritta in arabo che riportava la nuova Gaza e sotto la bandiera israeliana. Lì ci hanno intimato di fare silenzio, ma le 145 donne che erano nel braccio con me si sono messe a cantare a bocca chiusa "Bella ciao", praticamente un coro di bocche chiuse, e questo ha scatenato in qualche modo una grande irritazione verso dell'esercito israeliano, che non sapeva più chi fosse la persona, non poteva vedere chi era a emettere quei suoni. Le cose grandi si fanno solo insieme, e noi solo insieme a tutta la popolazione a terra, insieme alla società civile, siamo riusciti a superare quei giorni e siamo riusciti a tornare a terra per dire che la flottiglia non è la fine, la flottiglia è l'inizio.
In questa settimana ci siamo occupati anche delle mobilitazioni studentesche che hanno coinvolto in Toscana scuole, licei e sedi di plessi universitari. Sentiamo dunque il servizio che ha curato per TIF Andrea Montigiani.
Ormai siamo abituati a vivere l'occupazione delle scuole come qualcosa esclusivamente voluta dagli studenti per gli studenti.
Anche docenti o comunque personale della scuola, se vuole partecipare alle iniziative che ci saranno, sarà ben libero di entrare e a prenderne parte.
Ecco, quelle di oggi a Firenze non lo sono.
Ci sono tanti docenti che durante gli scioperi hanno aderito, hanno portato gli striscioni.
Per sostenere il concetto di "non mi giro dall'altra parte" e sono un testimone di un dissenso.
Insegnanti?
Sì. L'invito che noi facciamo ai docenti è che appena le porte saranno aperte anche a loro di partecipare insieme a noi per vivere questa occupazione in maniera collettiva.
Nel capoluogo toscano questo lunedì sono stati occupati i licei Michelangelo e Machiavelli Capponi, che si uniscono al già occupato plesso universitario di Via Laura. Il messaggio fa seguito alle manifestazioni della scorsa settimana che hanno portato nelle piazze italiane più di 2 milioni di persone.
Facciamo quello che possiamo fare, ma l'importante è lanciare un messaggio ai ragazzi. Il fatto che qui ci siano tanti ragazzi credo che sia la cosa più bella che potesse esserci.
E vuole mettere tutti dalla stessa parte, studenti e professori, chi la scuola la vive come un luogo di studio e chi di lavoro.
È il concetto dell'identità, della partecipazione, e oggi c'è bisogno proprio di un messaggio di questo tipo, lo scendere in piazza per aggregare.
Per creare un fronte comune, un momento di riflessione collettivo unico.
La normativa ci richiede educazione civica, più di questa non so che cosa possa essere.
Come il momento storico che stiamo vivendo oggi.
Notizia di queste ore anche la nomina della nuova procuratrice di Firenze, Rosa Volpe. 65 anni, originaria di Salerno, magistrata dall'86, riservata, considerata rigorosa e tenace, nota per il suo approccio concreto e per l'attenzione alle vittime, ed è la prima donna a guidare la procura fiorentina. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
Da giovane PM a Salerno riuscì a far condannare all'ergastolo Danilo Restivo, l'assassino di Elisa Claps, uccisa e nascosta per anni nella chiesa della Santissima Trinità di Potenza. Rosa Volpe è la nuova procuratrice di Firenze. È la prima volta che una donna dirige questo ufficio nel capoluogo toscano. La decisione è arrivata dal Consiglio Superiore della Magistratura, che l'ha preferita, con 18 voti contro 13, all'altro candidato, il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori. Volpe è attualmente procuratrice generale a Salerno ed è considerata una delle magistrate più autorevoli e rispettate d'Italia. La sua carriera si è sviluppata tra inchieste sulla criminalità organizzata, corruzione e femminicidi e l'ha portata a occuparsi di alcuni dei casi più complessi degli ultimi 20 anni. Alla direzione distrettuale antimafia di Napoli ha coordinato indagini cruciali contro i clan della Camorra, seguendo da vicino la collaborazione del boss Raffaele Imperiale, figura chiave del narcotraffico internazionale. Nel suo percorso ha affrontato vicende di riciclaggio, politica e sanità e ha contribuito al recupero di 2 Van Gogh rubati ad Amsterdam nel 2002, ritrovati grazie a un'inchiesta coordinata con la procura di Napoli. Fu inoltre lei, come detto, a ottenere la condanna definitiva del killer di Elisa Claps. Descritta dai colleghi come una magistrata riservata, metodica e determinata, dovrà occuparsi di un ufficio strategico, impegnato su indagini delicate, dai presunti mandanti delle stragi di mafia alle inchieste sulla criminalità orientale nel distretto pratese.
Persone hanno visitato al Mandela Forum di Firenze nell'ultimo mese la mostra I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, la più grande mostra realizzata sulla figura del segretario del PC che si è conclusa durante lo scorso fine settimana. Abbiamo dunque voluto fare un bilancio insieme a Giuseppe Malgeri dell'associazione Nelson Mandela Forum.
Diciamo che ancora si sente riecheggiare la voce di Berlinguer. perché il Mandela Forum è una cattedrale laica, è un luogo dove la voce è protagonista. In questo caso è stata la voce di Enrico Berlinguer a fare da filo conduttore, a veicolare le emozioni delle oltre 32.000 persone che sono venute a visitarla. È una cifra alta che ci dà il livello del successo, insomma, di questa esperienza, perché al Mandela Forum ci si aspetta normalmente di avere concerti, grandi manifestazioni, eventi sportivi, però ecco, in questo caso abbiamo ricondotto quel filo intrapreso con il centro vaccinale, adesso la mostra di Enrico Berlinguer, e quindi ha una funzione sociale di questa struttura, di questa cattedrale laica. Io amo definirla una cattedrale laica, luogo dove le persone si incontrano, condividono, ascoltano e quindi poi si emozionano. Il discorso di Berlinguer sulla Palestina è stato fra quelli più ascoltati e che ha suscitato più riflessioni. Io ho visto, può sembrare retorico ma è la verità, tante persone anche commuoversi.
Stay in sleep.
La redazione musicale ha curato un'intervista dedicata a Viarismondo 117, il nuovo libro di Angela Valcavi, un pezzo di vecchia Milano che non c'è più, una storia che attraversa il decennio 82-92 raccontando la città, la periferia, gli incontri con punk, new wave, dark, industrial, i centri sociali e case occupate. Ascoltiamo dunque un estratto dell'intervista all'autrice a cura di Pierluigi Megahertz.
Percorre in pratica un decennio di antagonismo, di creatività, di rivolta a Milano e in Italia. Quindi ho messo insieme col pretesto di raccontare una storia personale le vicende di una nazione, in pratica, di una nazione, la parte nascosta, la parte ribelle, quella parte che a un certo punto ha deciso di farsi sentire, di reagire. E in pratica parte la narrazione dal 1979. Era un periodo triste perché la repressione degli anni 70 aveva di fatto annientato un'intera generazione, delle generazioni, quelle che si erano appunto date da fare negli anni 70, che avevano prodotto quella grande rivoluzione che ha dato poi dei risultati concreti ed enormi. Pensiamo al come è stato modificato il modo di vivere in Italia attraverso tutte le lotte che si sono concretizzate in quel periodo.
Certo.
La repressione poi che è stata generata è quella che ha prodotto la tabula rasa. Quando gli adolescenti dei primi anni 80 si erano posti il problema di che cosa, di come agire all'interno della città, si erano ritrovati di fatto i parchi desolati, con le panchine invase come unico punto di riferimento, e purtroppo con il problema dell'eroina dilagante. Spazi sociali non ce n'erano quasi più, e quindi si è trattato di ricostruire dall'inizio un percorso nella solitudine. Però per questo romanzo rimette insieme quello che è stato il percorso di ritrovarsi, di organizzarsi attraverso delle solitudini. Quindi queste solitudini che si sono incontrate hanno dato poi vita man mano a un percorso grandissimo.
Hello.
Torno sulla base del pianeta royale, sincronizzo tutto sopra il ritmo e l'ovale. Durante questi anni ho visto poco la casa ed alcuni di noi si sono persi per strada. Tin tin, ehi già, rock rock star, la vita che accompagna la tua musica, la musica accompagna la mia vita, e questa sfida non è ancora finita. Sembra testa a testa, la musica che cambia ma per noi è la stessa. L'equipaggio testa, dico che ha ragione, prova tu a suonare questa situazione. Ma tutto può scoppiare da un momento all'altro. Mayday, mayday, ho un'emergenza, parto, relax. Quanto ci costa a mantenere l'astronave sulla rotta giusta? Voce sì, ci chiamo così. Dobbiamo muoverci, gente, come vedi. Un'altra sfida chiama, siamo ancora in piedi. Non sono ispirata nell'impero, tutto ancora fermo all'anno zero. Io la passo, chiudo e ripiglio il volo. Bibi dai, comandante solo.
infine l'appuntamento con i libri, parla di agricoltura, il libro che Raffaele Palumbo ci presenta questa settimana nella puntata di Big Mag, ma di un tipo di agricoltura non convenzionale. Sentiamo di cosa si tratta.
Quest'oggi parliamo di agricoltura, ma di un'agricoltura particolare, biodinamica. Lo facciamo con un libro estremamente divulgativo che entra su un tema anche controverso. L'autore è Michele Lorenzetti, il libro si chiama Conoscere l'agricoltura biodinamica.
Allora, il libro è stato scritto in questi ultimi due anni per un'esigenza mia personale, ma anche un'esigenza di andare a colmare un vuoto su questo argomento da un punto di vista un pochino più discorsivo. Diciamo che ad oggi esistono diversi manuali per quanto riguarda l'agricoltura biodinamica e i vari campi di applicazione, quindi c'è molta manualistica, però mancava un libro, diciamo, più così discorsivo, forse anche più per tutti, non solo per gli operatori di settore, quindi magari ricorrono al manuale per avere i suggerimenti pratici, e quindi fare un inquadramento del metodo dal punto di vista storico, dal punto di vista concettuale, oltre anche da un punto di vista proprio pratico, perché diciamo che in un libro c'è anche la possibilità e l'occasione di poter come dire dilatare alcuni argomenti che a volte magari nei manuali sono resi sintetici e pratici, perché così devono essere. Poi invece nel libro magari alcuni argomenti appunto specifici di questo metodo agricolo sono trattati in modo anche più approfondito, ecco, per cercare di restituire un pochino più di chiarezza su un metodo che è estremamente dibattuto, insomma controverso, e quindi cercare di chiarire bene che cos'è l'agricoltura biodinamica attraverso un percorso così di conoscenza che poi può portare la persona e il lettore anche a comprendere meglio, no? Perché conoscere è il primo step per poter poi comprendere.
Quest'oggi abbiamo presentato Conoscere l'agricoltura biodinamica, alla scoperta di un'agricoltura che rigenera il suolo e custodisce il futuro. L'autore Michele Lorenzetti e la casa editrice e la libreria editrice fiorentina. Il libro sarà presentato il 16 di ottobre, giovedì alle 17:30, all'archivio storico di Palazzo Pucci a Firenze.
L'appuntamento di questa domenica con Big Mag termina qui, riascoltabili anche su controradio.it. Noi ci risentiamo domani, ricordandovi che oltre ai consueti approfondimenti e appuntamenti informativi di Palinsesto, dalle 15 apriremo la diretta per la maratona elettorale di spoglio e risultati delle elezioni regionali.